In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Contemplando la Santissima Trinità con l'aiuto dell'icona, abbiamo visto che c'è un posto anche per noi. Un posto per godere il suo amore, un posto per donare il nostro amore, perché l'amore, per essere goduto pienamente, deve poter essere anche donato. Con che coraggio noi possiamo avvicinarci a quel posto? Con che coraggio possiamo entrare a far parte della circolazione, nella circolazione d'amore della Trinità? Abbiamo questo coraggio perché Gesù ha avuto coraggio di chiamare. Ha detto più volte a qualcuno: seguimi. È una parola coraggiosa. Come si fa a dire una cosa del genere a un'altra persona? Può pensare: sei presuntuoso, perché seguire te? Dove lo prende Gesù questo coraggio? Senza cadere nella presunzione e nell'orgoglio che sta dietro la presunzione. Gesù può avere questo coraggio senza che si tramuti in presunzione, perché egli sa di essere obbediente, sa di essere mandato da Dio per condurre gli uomini a Lui, per condurci al Padre. Sa di essere l'unico che può condurre gli uomini senza errori, senza sbagliare strada, all'amore del Padre, dove Lui stesso è incamminato. Egli è la via, il Padre è la meta. Egli sa che non c'è nessun altro. Perciò può dire: seguimi, e noi possiamo ascoltare questa parola con interesse, col desiderio che sia rivolta anche a noi. Anzi, la possiamo ascoltare perché è già rivolta anche a noi. Gesù ci dice, come l'ha detto a Matteo: seguimi. Guardiamo un po' questa parola. Quando c'erano qui le maestre, hanno scomposto questa parola, perché è una parola composta, l'hanno scomposta in due parti: segui me. Ma io le ho corrette: no, le parole sono tre. Due dette esplicitamente, ma una c'è sottintesa. Tu segui me. Quindi una parola formata di tre parole e mette in campo tre persone. Apparentemente sembrano due sole, tu e me. Però la è il Padre dal quale arriviamo tutti e due insieme. È una parola che è un'unica decisione. Se uno ubbidisce a questa parola, seguimi, è un'unica decisione che viene presa, ma per realizzarla sono necessarie tre azioni. Pensiamo a Matteo. Se vuole ubbidire a questa parola, decide: sì, vengo, però deve compiere tre azioni per realizzare. Prima di tutto, deve alzarsi dal tavolo, dalla sedia, dove è seduto presso il tavolo delle imposte, Matteo. Deve alzarsi, cioè deve abbandonare quel lavoro, quell'impegno in cui è occupato, quella carriera alla quale è avviato, deve abbandonare, lasciare il benessere raggiunto, magari con fatica, deve abbandonare la possibilità di avere uno stipendio e quindi anche i sogni di realizzare chissà che con quello stipendio, deve lasciare anche tutti quei modelli di vita su cui ha basato finora le sue scelte. Ed è quasi un ritenere inutili o sbagliate tutte le azioni compiute in precedenza. Un lasciare, un abbandonare tutto. Prima azione necessaria per ubbidire a questo invito del Signore. La seconda azione. Matteo deve tenere il suo sguardo, i suoi occhi fissi su Gesù. Perché se Gesù dice seguimi, vuol dire che sta camminando. Quindi devo guardarlo per non perderlo di vista, per non ritrovarmi e non saper più dove andare. Devo tenere fisso lo sguardo, deve tenere fisso lo sguardo su Gesù. Questa seconda azione comporta un puntare tutto su Gesù, scommettere tutto quello che ho su di Lui. Tengo solo Lui davanti ai miei occhi. La terza azione necessaria per realizzare questo invito, questo comando, questa decisione di seguire Gesù, è il muovere piccoli passi. I passi sono piccoli, ma sono continui. Seguire vuol dire continuare a camminare. Non resto, non mi fermo dove arrivo. Continuo a lasciare il posto dove sono arrivato. Perché devo tenere d'occhio Gesù, devo seguire Lui. L'unico posto che posso, nel quale posso dire di essere arrivato se rimango fermo è l'essere con Gesù. Ma questo vuol dire un lasciare continuamente i posti materiali o morali o spirituali dove sono arrivato. Non sono arrivato. Sono con Gesù e sto dietro a Lui, continuo a fare dei piccoli passi. Non avrò nessun'altra sicurezza che quella di essere con Lui. Seguire Gesù è un allontanarmi di continuo dalla posizione raggiunta, anche se bella, buona, allontanarmi per stare con Gesù. Non c'è più niente di sicuro, solo Gesù è sicuro. Tre azioni. Qualche volta può capitare che Matteo si perde ad ammirare le bellezze del luogo raggiunto e allora perde di vista Gesù. Allora come fa a rintracciarlo? Come fa a raggiungerlo di nuovo? Deve tenere d'occhio le sue orme. Le orme di Gesù. È abbastanza facile discernere le orme di Gesù in mezzo a tutte le altre. È abbastanza facile discernerle, anche se è difficile poi seguirle. È facile discernerle perché portano il segno dei chiodi. Per questo è difficile seguirle. Voi oggi potrete fare un esercizio camminando, vi immaginate di mettere il vostro piede su un'orma di Gesù e le date il nome. Ogni orma la potete individuare dandole un nome. Potrebbe essere semplicità, povertà, castità, umiltà, fedeltà, ubbidienza, eccetera, eccetera. Sopportazione, modestia, gioia, timor di Dio, e poi di altre troverete voi il nome e le potete calpestare. Metterci su il vostro piede. Tre parole, tre persone, tre azioni, ancora tre. Altrimenti il numero non è completo, perché per essere completo bisogna fare 3 volte 4, così diventa 12. Allora guardiamo ancora tre gruppi di persone che sono coinvolte da questo, dall'obbedienza al seguimi. Tre gruppi di persone. Il primo gruppo di persone è formato da tutte quelle che Matteo ha lasciato alzandosi da quella sedia, da quel tavolo, da quel posto di lavoro. Chi ha lasciato Matteo? Matteo ha lasciato i suoi colleghi. Ha lasciato per seguire Gesù i suoi parenti. Ha lasciato le sue amicizie, gli amici del tempo libero, quelli con cui andava a mangiare la pizza o andava in discoteca, quelle che c'erano a quei tempi. Matteo lascia queste persone. Cosa vuol dire per Matteo lasciare queste persone? Vuol dire subire il giudizio di quelle persone. Non sempre positivo, anzi, il più delle volte lo ritengono o incosciente, o matto, o che manca di carità. I suoi amici del tempo libero si sentono un po' giudicati, ha trovato qualcosa di meglio, quindi sono un po' gelosi magari, e allora lo prendono per matto. I suoi colleghi lo prendono per incosciente, non sa cosa fa, come fa a vivere dopo. I suoi parenti, manca di carità, noi contavamo sul suo stipendio. Pensate, i genitori nella loro vecchiaia come faranno? Non ci vuol più bene. Allora tutti lo giudicano, lo criticano, magari anche lo offendono. Matteo, lasciando queste persone, sente su di sé l'oppressione del loro giudizio, della loro condanna. Un secondo gruppo di persone. Matteo comincia a fare i passi dietro a Gesù e quindi ecco che cosa succede. Con Gesù stanno camminando altri. Con Gesù ci sono Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, che Filippo aveva agganciato. Quindi c'è già un gruppetto. Ecco il secondo gruppo di persone coinvolte dal seguire Gesù. Matteo si trova ad avere a fianco queste persone, le quali come vedono Matteo? Immaginate Pietro, che col suo carretto, quando andava a vendere i pesci che aveva pescato, doveva passare davanti al banco delle imposte e lasciare lì un po' o tanto di quello che aveva guadagnato. Quindi già queste persone che stanno con Gesù lo guardano un po' con sospetto, con diffidenza, lo guardano di canesco. E lui con loro come si trova? Pietro è sempre impetuoso, sicuro di sé. Giacomo e Giovanni sono figli del tuono, chissà che carattere hanno. Matteo deve unire la gioia che prova nel seguire Gesù con la sofferenza di questa croce, di sopportare quelli che stanno con lui, che da una parte hanno diffidenza verso di lui, dall'altra hanno un carattere che per starci insieme ci vuole un bel po' di pazienza e di coraggio. La gioia del seguire Gesù è unita subito alla croce. Ricordate che già contemplando l'icona della Trinità abbiamo visto che la gioia di poterci avvicinare all'amore di Dio diventa una richiesta di offerta di noi stessi. E qui, seguendo Gesù, Matteo se ne accorge subito. Quelli che stanno con Gesù non sono santi come lui, non sono buoni e seri come lui, non sono amabili come lui. E Matteo non può fare a meno di stare anche con loro. Se vuole stare con Gesù, deve stare con loro, per forza. Perché Gesù, chiamando Matteo, non manda via nessuno di quelli che già ci sono, per accomodare, per rendere la sequela più facile, più comoda a Matteo. Gesù non manda via nessuno, quindi la sequela di Matteo rimane difficile e in qualche momento anche pesante. C'è un terzo gruppo di persone che è coinvolto da questa decisione di seguire Gesù. Gesù è incamminato e nel suo cammino incontra persone nuove. Incontra persone singole o gruppi di persone o addirittura folle. La gente che viene incontrata, le persone che vengono incontrate da Gesù, le incontra anche Matteo. Tra di esse può esserci qualcuno dei vecchi amici o dei vecchi colleghi, o qualche volta può esserci anche qualcuno dei parenti che Matteo aveva lasciato. Matteo viene a trovarsi a contatto con queste persone, quelle a cui Gesù è inviato dal Padre. E Matteo deve imparare da Gesù ad avvicinare queste persone, perché chi sono? Sono peccatori. Molti di loro sono lontani da Dio, hanno il cuore pieno qualche volta di cattiveria, qualche volta anche di bontà, spesso di sofferenza. Spesso hanno il cuore pieno di dubbi, di interrogativi, pieni di vuoto, persino. Matteo davanti a loro è tentato di formulare dei giudizi. Guarda quello lì, guarda quello là. E questi giudizi formano come un muro, un impedimento ad avere un rapporto libero con queste persone. Ma un po' alla volta Matteo impara invece a rimanere sempre in attesa. Chissà cosa dice loro Gesù. Forse qualcuno, sentendo la parola di Gesù o vedendo il suo sguardo, cambia. Forse lo sguardo di queste persone all'incontro con Gesù si riempie di luce, di novità. Quante sorprese tocca vedere a Matteo. Quelli che lui pensava fossero cattivi, peccatori, li vede trasformati dopo l'incontro con Gesù. Quando meno se l'aspetta, qualcuno da volgare, ubriacone o sprezzante diventa buono, docile, mite, credente. Quindi Matteo deve imparare ad essere pronto al miracolo e impara a non giudicare più nessuno prima dell'incontro con Gesù. Perché anche qualcuno che lui vedeva bello, religioso, forte nella fede e nell'amore alle scritture, nell'amore a Dio, dopo l'incontro con Gesù lo vede col volto duro, col volto triste, corrucciato, cambiato in male invece che in bene. Quindi Matteo, prima che la gente incontri Gesù, non dice più nulla, né in bene né in male, e anche in bene. Perché quello che conta è quello che avviene durante l'incontro con Gesù. Quello che conta di una persona è quello che c'è dopo aver incontrato il Signore. Quindi Matteo si tiene sempre pronto a vedere cambiamenti, pronto a miracolo. Però succede un'altra cosa, che Matteo si accorge che quelli che incontrano Gesù girano l'occhio anche sui suoi discepoli. Matteo si accorge di essere osservato da quella gente. E allora si accorge che il suo modo di vivere insieme con Pietro e con Giacomo e con Filippo è importante, perché può determinare da parte di quelli che ascoltano Gesù, può determinare una simpatia o un'antipatia a Gesù stesso. Perché quando Matteo litiga con Pietro o lo respinge con un po' di violenza, quelli che ascoltano Gesù poi potrebbero dire: Gesù, guarda i tuoi, cosa ci dici? Guarda i tuoi come si comportano. E allora non ascoltano più con interesse Gesù, o dicono: quello che Gesù ci dice non è vero, o non conta, o non serve, perché guarda come sono i suoi. Allora Matteo si accorge che lui, il suo modo di essere con gli altri, può far fare bella figura a Gesù o può fargli far brutta figura. Se mi vedono modellato, plasmato secondo le parole del Signore, allora io stesso sarò un aiuto per loro, una buona testimonianza. E quella gente può dar credito a Gesù. Altrimenti faccio apparire Gesù bugiardo, gli faccio far brutta figura. Se mi vedono avido, impaziente, se mi vedono agitato, preoccupato per le cose, non sono aiutati ad ascoltare Gesù. Allora Matteo capisce dallo sguardo della gente che lui deve cominciare un impegno di ascesi per purificare la propria vita. Un'ascesi seria, impegnata, ma gioiosa, per far fare bella figura a Gesù, per amore di Gesù. Non per diventare migliore, non interessa, ma per far fare bella figura a Gesù, per amore di Lui, che diventa un amore per quella gente che può, che dando credito a Gesù può venire salvata, può venire trasformata. Qualche volta Matteo vede anche dei gruppi interi di persone che rifiutano di ascoltare Gesù, di seguire le sue parole e se ne allontanano. Allora in quei momenti Matteo può avere vergogna o può avere dei tentennamenti. Vi ricordate che una volta Gesù stesso ha detto a loro, ai dodici, volete andarvene anche voi? Perché li vedeva un po' scoraggiati, tutti se ne vanno, cosa facciamo? Gesù ci imbroglia, erano tentati, subivano tentazione al vedere un gruppo forte di gente che si allontana dal Signore, che non ascolta le sue parole. Allora Matteo capisce che deve prepararsi ad essere forte interiormente, a crescere nell'amore di Gesù, per poter dire in queste occasioni: non vengo dietro a te perché molti ti seguono, ma perché tu mi hai scelto. Non vengo con te perché tutti ti stimano, perché tutti vengono con te, ma perché tu vali, perché tu sei mandato dal Padre, perché tu sei il Figlio di Dio. Matteo deve imparare a non lasciarsi condizionare dalla gente, a non lasciarsi influenzare dagli altri. E così cresce la sua libertà interiore, libertà dagli uomini. Cresce il timore del Signore, che è un amore per il Signore libero dai condizionamenti di chi ci sta attorno. L'uomo interiore di Matteo si sviluppa fino a diventare forte, è capace di trascinare anche altri nella sequela di Gesù. Osservando tutti questi gruppi di persone, il secondo gruppo, quello che avviene tra i discepoli. E quello che avviene quando il gruppo dei discepoli incontra altra gente a cui Gesù, verso cui Gesù è incamminato, verso cui Gesù rivolge la sua parola e il suo amore, ecco, si possono vedere tante altre cose che potrebbero esserci molto utili. Ci vorrebbe un'altra meditazione per, e poi ancora per completare. Casomai qualcosa trovate scritto da qualche parte, pezzi avanzati. È uno dei quadernetti che raccontano quello che può avvenire all'interno del gruppo dei discepoli o quando il gruppo dei discepoli incontra altra gente insieme con Gesù. Certo, possiamo dire a Matteo: sei cambiato molto da quando ti sei alzato da quel tavolo. Certo, hai capito che seguire Gesù non è solo far passi con le gambe, ma bisogna far passi anche interiori, in modo che non cambia solo l'orizzonte esteriore, l'ambiente esteriore, ma cambia anche il nostro ambiente interiore, cambia il nostro modo di vivere. Il seguire Gesù diventa una conversione continua, un continuo lasciare delle posizioni interiori raggiunte e cambiare, perché la presenza di Gesù, il suo modo di amare, il suo modo di portare il regno di Dio mi costringe, tra virgolette, o mi obbliga a dei cambiamenti, altrimenti non sto più seguendolo. Seguire Gesù è un continuo cammino interiore, un continuo cambiamento della mia vita. Seguimi, tu segui me. Questa parola Gesù la rivolge all'inizio, ma la rivolge di nuovo alla fine, prima di salire al cielo. Quando Pietro, dopo aver seguito Gesù per 3 anni, non può dire: beh, adesso ti ho seguito, sono arrivato. Adesso che tu sei morto e anche risorto, sono arrivato. No. Gesù proprio a Pietro dice: tu segui me. Non guardare, non lasciarti condizionare da nessuno. Tu continua a seguire me. Tienimi d'occhio ancora e sempre. E non dimenticare mai questa parola, questo comando. Tu segui me. Sei sempre in cammino. Non sarai mai arrivato se non quando ti accoglierò nella gloria dopo la tua morte. Tu segui me. Sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia.